Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Ringraziamo il Signore che ci raduna, ci convoca dai confini della terra, addirittura da San Lazzaro. E questo è un motivo di grande gioia per una salvezza alla quale tutti siamo chiamati. Allora pieghiamo le nostre ginocchia, chiediamo perdono al Signore per ogni nostro peccato, per ogni nostra durezza di cuore, stoltezza nel comprendere la Sua parola.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 45, versetti 18-25. Poiché così dice il Signore che ha creato i cieli, Egli, il Dio che ha plasmato e fatto la terra e l'ha resa stabile, non l'ha creata vuota, ma l'ha plasmata perché fosse abitata. Io sono il Signore, non ce n'è altri. Io non ho parlato in segreto in un angolo tenebroso della terra. Non ho detto alla discendenza di Giacobbe, cercatemi nel vuoto. Io sono il Signore che parlo con giustizia, che annuncio cose rette. Radunatevi e venite, avvicinatevi tutti insieme, superstiti delle nazioni. Non comprendono quelli che portano un loro idolo di legno e pregano un Dio che non può salvare. Raccontate, presentate le prove, consigliatevi pure insieme. Chi ha fatto sentire ciò da molto tempo e chi l'ha raccontato fin da allora? Non sono forse io il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio, un Dio giusto e salvatore non c'è all'infuori di me. Volgetevi a me e sarete salvi, voi tutti confini della terra, perché io sono Dio, non ce n'è altri. Lo giuro su me stesso, dalla mia bocca esce la giustizia, una parola che non torna indietro. Davanti a me si piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua. Si dirà, solo nel Signore si trovano giustizia e potenza, verso di Lui verranno coperti di vergogna, quanti ardevano d'ira contro di Lui. Dal Signore otterrà giustizia e gloria tutta la stirpe di Israele. Parola di Dio.
Sembra il tema della salvezza per tutti. Ecco questo, uno delle perle di questo testo e della luce, no? Che Israele, di cui Israele brilla, no? Il versetto 25, otterrà giustizia e gloria tutta la stirpe di Israele, proprio perché ha ascoltato, non nel vuoto, la sua parola.
Guardavamo ieri sera che come c'è il resto di Israele, qui ci sono i superstiti delle nazioni, cioè alla fine sono sempre dei pochi, è una questione anche di pochi che lo seguono.
Ma qui come era partito in un modo assolutamente imprevisto questo capitolo con la elezione di Ciro, addirittura appunto chiamato mio eletto, mio consacrato, così c'è una novità rispetto a tutti i capitoli precedenti in cui è rivolto un invito a tutti i popoli. Questo mistero nascosto, ieri diceva che veramente tu sei un Dio, Dio nascosto, ma in realtà un Dio che ti nascondi, che in certi momenti sembra che sparisca, ma che non parla nel vuoto, come dice oggi, a questo punto, dopo tutto questo compimento di questa opera che rientra tutta nel disegno di Dio, con la elezione di un re pagano che fa giustizia degli idoli e compie il disegno del Signore per la salvezza del popolo, che poi però si allarga a tutti i popoli, e questo è assolutamente nuovo. Dice, completando sempre, insistendo in questa grande contrapposizione contro gli idoli: fuori di me non c'è altro Dio, un Dio che giustifica, che è giusto e giustifica e che salva, non c'è un Dio all'infuori di me, volgetevi a me e sarete salvi, voi tutti i confini della terra, perché io sono Dio e non ce n'è altri. Questo sembra proprio il compimento di tutto il suo disegno, rivolto e volto a tutti gli uomini. E poi torna questa parola che noi ogni giorno diciamo nel Benedictus, ricordiamo il giuramento di Dio. Colpisce sempre tanto: Dio si impegna con l'umanità, da Abramo in avanti, con un giuramento. Lo giuro su me stesso, una parola che non torna indietro. Davanti a me si piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua. Che oltretutto, questo è un testo che abbiamo tutti molto caro e molto nell'orecchio, che è ripreso pari pari da San Paolo nella lettera ai Filippesi, parlando del mistero di Gesù. È Lui che in questo modo si nasconde, ma si rivela come l'unico Dio, l'unico Salvatore, e finalmente tutti potranno piegare le ginocchia, invocare il suo nome ed essere salvati. Tutti i confini della terra e tutto Israele, tutta la stirpe di Israele.
Questo testo è molto, appunto, molto consolante, come già detto Chiara. Anch'io proprio mi sono così fermata su vari versetti. Perché sì, è molto bello, insomma, che qui c'è la conversione di tutti i popoli, c'è Dio che, insomma, che chiede, appunto, che giura per se stesso, ma giura sulla sua fedeltà e la sua chiamata che tutti i popoli si convertano, lo riconoscono come Dio. E c'era una nota di sì, del libro di Mello, che dice che è un brano, un versetto, soprattutto lui diceva che è il massimo versetto ecumenico di tutto l'Antico Testamento. Questo versetto, ma anche tutto il testo dal 23 alla fine. E il versetto 19, questo io non ho parlato in segreto, lo cita, diciamo, lo dice anche Gesù quando viene condannato, che dice: ma io non ho parlato in segreto, non ho niente, quando lo interrogano così. E comunque qui sarebbe la risposta a quel versetto in cui dicono, insomma, veramente tu sei un Dio nascosto. Ecco, è il Dio nascosto, ma è poi sempre un Dio che si rivela. E appunto che Giovanni diceva che è poi è una disputa, una disputa con il suo popolo, con i popoli, perché li vuole portare appunto alla conversione, e mentre in altri testi che abbiamo già meditato, la questione si risolveva da parte di Dio che condannava, cioè che rimproverava senza pietà. Invece qui non c'è un rimprovero, qui c'è un invito a tutti di venire a Lui e di capire quello che Lui sta operando, insomma. E quindi questo versetto qui che ha già citato Chiara: volgetevi a me, sarete salvi paesi tutti della terra, è proprio una chiamata a capire il suo disegno e a rivolgersi a Lui. Cioè, del resto c'è anche il capitolo 2 di Isaia, versetti 2 e 4, che hanno questo stesso invito, questo stesso riconoscimento, insomma, che tutti convertiranno, si volgeranno a Dio di Israele.
A me ha colpito molto questo giuramento del Signore, e insomma, è sulla stessa linea. So che anche questo capitolo è proprio considerato uno dei pilastri dell'universalismo, ecco, abbiamo già detto. Ma questo giuramento del Signore mi sembra che il Signore ha giurato e non si pente. Ecco, questo. E allora ho fatto un salto ai cantici del servo, quando appunto dice tutti si stupiranno di lui, tanto era sfigurato, ecco, è diversa la forma. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, perché vedranno un fatto mai ad essi raccontato. Sembrava che questo fosse il giuramento, ecco, da ponte proprio. E lì un fatto mai raccontato, appunto abbiamo detto, queste cose nascoste, ed è lì che i re si inginocchieranno e adoreranno. Ecco. Signore, non si pente.
In questa ripetizione di Dio, che non ce n'è altri, mi sembrava così insistente, no? In questo capitolo, in questa parte, mi sembrava da collegare a questo vuoto di cui appunto avete anche parlato. E Dio ha plasmato e fatto la terra, l'ha resa stabile e non l'ha creata vuota. E si riferisce, penso, al fatto che l'ha plasmata perché fosse abitata. Quindi l'uomo, la donna, il genere umano non è vuota, anche se magari certe volte potremmo pensare che sarebbe meglio vuota piuttosto che piena anche di difficoltà, no? Quindi il richiamo anche alla Genesi, poi a un certo punto anche al diluvio, no? Quindi è problematica questo essere della terra abitata, è un tema anche molto attuale. Però appunto lui non l'ha creata vuota, non c'è altro Dio, è perché lui è unico, ma anche nella terra è abitata, ed è abitata da tutti. Qui è fondamentale il fatto. Certo, c'è l'elezione specialissima del suo popolo a cui ha parlato, a cui ha rivelato se stesso e la legge, tutto, però non l'ha creata vuota, ci sono anche tutte le altre nazioni. Questo mi sembra bellissimo. E poi dice anche: non ho detto alla discendenza di Giacobbe cercatemi nel vuoto, forse, ecco, anche invitando quasi Giacobbe a cercarlo proprio in quelle persone, in quelle nazioni che non rendono vuota la terra, no? C'è un mistero certo di amore, ecco, che si allarga a tutti, che in un qualche modo deve essere il riferimento, anche i destinatari di questo annuncio di salvezza, perché appunto non c'è altro Dio, perché questo è l'unico Dio esistente, che è un Dio giusto e salvatore, che salva, che vuole salvare tutti. Volgetemi a me, volgetevi a me e sarete salvi voi tutti i confini della terra. Quindi mi sembra un grandissimo invito, no, a considerare questo ritorno a Lui come l'unico Dio, ma che appunto è corale, da parte di tutti. È quasi quella convocazione, mi era piaciuto molto questo invito, no? Radunatevi, venite, avvicinatevi, e anche devono confrontarsi tra di loro, raccontate, consigliatevi pure insieme, no? Abbiamo appena finito di celebrare la settimana dell'unità dei cristiani, ma quasi forse lo potremmo pensare anche ancora più allargato, no? Questo consiglio è che si interroga su Dio, no? Non sono forse io il Signore? Ecco, e forse anche la nostra piccola assemblea è un piccolo segno di questa convocazione, di questo confronto necessario, bellissimo, consolante, che mi ha richiamato anche quello del Vangelo, no? Si ritrovano tutti lì, anche quelli di Emmaus devono andare a Gerusalemme, e lì è apparso a Simone, poi a tutti gli altri, e da lì poi dovranno partire, no, nella comprensione delle Scritture, per annunciare appunto a tutti questa salvezza attraverso il Cristo risorto. Sì, anche a me ha richiamato la lettera ai Filippesi, no? Ogni ginocchio si pieghi, per me giurerà ogni lingua, no? Certo, al giuramento di Dio deve rispondere il giuramento di ogni persona, singola, nella sua vita, nella sua lingua, nella sua situazione. E così anche noi, no? Ciascuno di noi è chiamato oggi a questa adorazione, a questa sottomissione, a questo nome che può, l'unico che può salvarci. E l'altro tema mi sembra importante è quello della giustizia, no? Così sottolineato oggi, perché sempre quando si parla delle nazioni c'è sempre questo problema, no? di una giustizia di Dio nei confronti delle nazioni che tipicamente opprimono o sono violente, ecco, nei confronti di Israele, ma anche reciprocamente. Questa giustizia è il dono, insieme a quello della salvezza, per tutti.